Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi. Lo ringrazio perché gli abbiamo fatto fare letteralmente una corsa al senatore Walter Verini. Grazie per essere con noi.
Grazie Cristiano, a voi per l'invito.
Senatore del Partito Democratico e capogruppo PD in commissione antimafia. Allora, ho qui davanti le aperture dei siti. Lanza titola in questo modo: addio Berlusconi, ha cambiato televisione politica. Le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: con coraggio impresse delle svolte. La Repubblica parla della fine di un'era. È morto Silvio Berlusconi, aveva 86 anni, se ne va un pezzo di storia italiana. La Stampa: addio Cavaliere, addio a Berlusconi, con lui muore la Seconda Repubblica. E poi c'è il Corriere della Sera: addio a Silvio Berlusconi, ha cambiato la politica e l'Italia. La salma è ad Arcore in questo momento. Mercoledì prossimo ci saranno i funerali di Stato in Duomo a Milano. Il Corriere della Sera racconta come fondò il suo partito, il partito di Forza Italia, e quella che fu anche la sua storia di Premier. Allora, Verini, da dove vogliamo ripartire, ricordando appunto la figura di Silvio Berlusconi?
Beh, guardi, non è di prammatica, però intanto credo che sia giusto anche da qui esprimere vicinanza e cordoglio alla sua famiglia, a tutti coloro che gli hanno voluto bene e gli sono stati vicini, al suo partito e ai suoi elettori, ancora ne aveva tanti, soprattutto che gli volevano bene. Quindi cordoglio sincero e rispetto per naturalmente un momento così difficile per appunto la famiglia, il suo partito e anche per la politica italiana. Questo credo che sia giusto partire da qui innanzitutto.
Mi fa solo ricordare quelle che sono state poco fa le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha detto: di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica. Resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro paese, le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico. Io vorrei, senatore Verini, con il suo aiuto, cercare un po' di come dire, raccontare, no, questi anni, partendo anche da quello che accadde negli anni 90, no, quando poi nacque il partito di Forza Italia. Qualche anno dopo arrivò anche il Partito Democratico, ma prima successe dell'altro nel campo del centrosinistra, grazie in qualche modo anche a quello che era stato l'avvento a destra di Silvio Berlusconi.
Beh, sì, c'era stata la cosiddetta fine della Prima Repubblica, il crollo dei partiti tradizionali come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, per ragioni politiche essenzialmente, un fallimento vero e proprio, il CAF e così via, ma poi sotto l'insorgere di Mani Pulite. Ci può essere stato all'epoca accanimento nei confronti di questi partiti? Beh, può darsi, sta di fatto che le tangenti c'erano e il malaffare c'era, e quindi la magistratura fece anche il suo dovere. Berlusconi intuì e scese in campo nel 94, ma prima di scendere in campo Berlusconi aveva fatto le sue televisioni, per dirla, e aveva in qualche modo non solo cambiato, ma interpretato e cambiato anche un po' il senso comune degli italiani, la prevalenza dell'io sul noi, un po' di edonismo non reganiano, ma un edonismo italico, un po' un modo di ecco, mi ricordo quando Giorgio Gaber disse: io non ho paura di Berlusconi in sé, ho paura del Berlusconi in me. Cioè, intendendo dire che il Cavaliere, prima di decidere di scendere in politica, aveva con le sue televisioni, con il suo, che furono comunque una rivoluzione, anche facilitata dallo Stato con le frequenze, molto, ma tuttavia fu una rivoluzione del costume e accompagnò un senso comune degli italiani. E poi decise nel 94 di coprire un vuoto, il vuoto appunto della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista. E lo fece con, obiettivamente, con una intelligenza e anche una, e un coraggio sconsigliato da molti anche dei suoi, del suo entourage. Poi saranno la storia a dire perché, per come, retroscena, legami, ci sono ancora inchieste in corso. È giusto portare rispetto, ma proprio perché bisogna portare rispetto a Berlusconi non bisogna dimenticare che lui è stato per noi un avversario. E poi non voglio, concludendo, sfuggire alla tua domanda. Quando lui scese in campo nel 94 e vinse le elezioni, fece perché mise insieme due partiti molto diversi tra loro. La Lega, allora era la Lega di Bossi, e la destra di Gianfranco Fini. Due partiti molto, molto diversi tra la Lega, era ancora la Lega padana, la Lega del Nord, mentre Fini aveva un radicamento e più un'idea nazionale della nazione. E Berlusconi fece il trait d'union, per cui fece al sud l'alleanza con Fini, al nord con la Lega, e vinse i collegi, si votava allora col sistema, col Mattarellum, e vinse le elezioni. E Occhetto, l'allora PDS, e il Partito Popolare, Segni, andarono divisi e persero i tanti collegi e fecero l'opposizione. Poi il governo cadde subito con il decreto Biondi che spazzava via alcune leggi, che salvava i corrotti. Sta di fatto che la sinistra cominciò a capire e le forze della sinistra allora cominciarono a dare vita a un'esperienza di bipolarismo. L'Ulivo di Prodi, Veltroni, che fu accompagnato dai DS e dai popolari di allora. Questo è il primo, come dire, merito indiretto di Berlusconi, avere fatto nascere in Italia un'idea di bipolarismo dal 94, che ha accompagnato con alti e bassi, con limiti, quel bipolarismo, però ha accompagnato certamente una lunga stagione politica italiana.
Allora, senatore Verini, le giro anche qualche messaggio ai nostri ascoltatori. In tanti hanno scritto al 342 14 26 902. Intanto c'è il messaggio di Bruno Mingardi che scrive: in merito alla scomparsa di Berlusconi, che riposi in pace, mi auguro che da parte del nostro partito non si faccia dell'ipocrisia di facciata, ma è bene ricordare anche cosa ha rappresentato la sua discesa in politica, fatta di promesse mai mantenute, di enormi problemi giudiziari e finanziari e di figure barbine a livello internazionale e così via. Grazie. Cosa c'è di vero in questo messaggio? Beh, tante cose, no?
Cioè, ma guardi, penso... come dicevo, il fatto che Berlusconi non ci sia più, che siano ore dolorose, ripeto, questo giustamente non può impedire di dare un giudizio. Berlusconi è stato sempre un nostro avversario. Devo dire, qualche volta la sinistra si è caratterizzata in questi 30 anni quasi più per essere contro Berlusconi che non per affermare una propria idea. La prima volta che fu molto cambiata questa impostazione fu nelle elezioni politiche del 2008, quelle nelle quali era nato il PD.
Mi fa solo salutare Costanze Reuscher, sì, una certo. Collega della stampa tedesca che ci ha raggiunto. Bentornata, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi, grazie Cristiano, a te.
Grazie, prego, senatore Verini.
Sì, dicevo che non ci deve far dimenticare le cose che noi abbiamo combattuto, anche se la sinistra, dicevo, tranne che nel 2008, il PD era nato da poco, il leader era Veltroni e lui usava la formula, il principale esponente dello schieramento avversario, non nominò mai Berlusconi in campagna elettorale, ma non perché non fossimo alternativi e contro la proposta di Berlusconi, che era allora il leader del centrodestra, ma perché non volevamo caratterizzare lo schieramento del PD, che all'epoca prese il 33,4% dei voti, come uno schieramento contro, ma volevamo parlare delle nostre idee, delle nostre proposte in positivo. E questo non sempre la sinistra è stata in grado di farlo. Però ha ragione l'ascoltatrice. Noi, al netto del fatto che Berlusconi ha inventato il bipolarismo, bene, per me è un valore questo, al netto del fatto che ha comunque unito una destra e l'ha in qualche modo anche sdoganata, tra virgolette, una destra che ancora oggi deve fare dei passi da gigante, secondo me, questa destra, è evidente, però comunque qualche risultato l'ha ottenuto dal punto di vista della istituzionalizzazione. E tuttavia, Berlusconi è stato quello delle leggi ad personam contro i magistrati. Qualcuno ha detto ci fu un accanimento della magistratura. Io penso di no. Penso che dalla P2 prima e poi durante Berlusconi in poi ci fu un tentativo di colpire, dare un colpo alla indipendenza della magistratura, e ci fu qualche eccesso di legittima difesa, soprattutto da parte di certe procure, cose sbagliate evidentemente, però dire che la magistratura si è accanita mi pare un falso storico. Reati a volte ci sono stati, c'erano, ci sono stati anche condanne. Poi Berlusconi in qualche modo ha sdoganato un po', come dicevo all'inizio, una sorta di anche egoismo tipico. Spesso ha detto, non ha mai detto il pizzo, pizzo di Stato parlando di tasse, però spesso ha quasi invitato a non pagare le tasse. Insomma, un po' un'Italia che francamente si faceva meno carico dei problemi, più una sorta di moderno me ne frego, se posso usare questo termine. Quindi no, è giusto ricordarle queste cose anche in momenti come questi, per il rispetto che si vede a un avversario che comunque nel bene e nel male ha segnato la storia.
Assolutamente, la storia è così. Allora volevo ricordare per tutti coloro che in questo momento sono all'ascolto di Radio Immagina che è possibile intervenire con le vostre domande anche al senatore Verini, con il vostro giudizio anche su quello che è stato questo lungo periodo politico che in qualche modo di cui Silvio Berlusconi è stato uno dei protagonisti. Il numero per intervenire è il 342 14 26 902. Costanza Reuscher, allora intanto grazie per essere con noi, grazie per averci aspettato. Mi racconti un po' Silvio Berlusconi, come dire visto dal tuo paese, dalla Germania, no? Con cui spesso poi ci sono stati degli attriti, degli scontri, delle figuracce anche, no? Perché si è parlato anche di questo quando Silvio Berlusconi era presidente del Consiglio. Penso ad un paio di veri e propri incidenti diplomatici con Angela Merkel. Costanze?
Sì, lui era l'uomo che si permetteva questi scherzi, che era tutto sommato, lui era anche un personaggio buffo in un qualche modo, no? Io l'ho vissuto, diciamo, fin dall'inizio, ed è come molti protagonisti italiani all'inizio non veniva riconosciuto come quello che era, diciamo, come uomo, l'imprenditore innanzitutto all'inizio. Io sono arrivata nel 90, per cui era ancora un imprenditore a tutti gli effetti, senza guardare molto indietro nel suo passato e come lo era diventato il magnate dei mass media in Italia. Mi ricordo che il mio primo articolo era sulla sua carriera nel 1991, credo, che era un articolo assolutamente critico. Quando lo leggo oggi mi viene quasi da sorridere, quanto ero naif anche io, perché lui aveva chiaramente fatto una grande carriera. Quello che a noi era sempre un po' oscuro era il suo passato, e quindi veniva esaltato l'uomo della sua carriera, i suoi successi, di come si era fatto un impero. Detto questo, l'ho vissuto fin dall'inizio della sua carriera politica, e se devo ora commentare un commento generale su questa epoca, che è un'epoca, sono 30 anni, devo dire, vedendola oggi, lui ha cambiato fondamentalmente il paese, ha segnato il paese, ha cambiato la società, non solo la politica. Non è soltanto stato il primo politico populista in Europa, diciamo, di questo stampo moderno, è stato un uomo che ha cambiato Italia profondamente. Cioè, cosa voglio dire? Io sono arrivata e qui cattolico, un paese dove la politica aveva di bizantino, dove non c'era molto laicità, forse il primo politico laico veramente era Bettino Craxi. Poi è arrivato Berlusconi e lui ha cambiato questo fatto oggi, lo ha reso laico, ma questo non vuol dire che l'ha reso migliore. Lui ha fatto sdoganare appunto il linguismo al posto della solidarietà, ha dato, per dirne una, alle donne un'immagine veramente negativa, no? Cioè, la donna era più un oggetto in questa epoca. Questo sì, mi riferisco anche ai programmi televisivi. Mia figlia una volta recentemente mi ha detto: grazie mamma che non mi hai mai fatto vedere i programmi di Berlusconi, di Mediaset, o di Fini West prima, perché promuoveva un'immagine di donne assolutamente negativa. Poi chiaramente è anche l'uomo politico che ha costruito, e l'ho detto credo prima anche quando sono entrata, il senatore, che ha creato una destra, ha costruito una destra laica, appunto non cattolica, che sicuramente è anche alla base oggi del potere di Fratelli d'Italia, e ha fatto, ha spianato la strada per un politico come Giorgia Meloni. Senza di lui lei non ci sarebbe, secondo me.
Assolutamente. Costanza, fermati un attimo su questo punto. Senatore Verini, allora, intanto che cosa ne pensa di quello che stava dicendo Costanza Reuscher, e anche di quello che è stato appunto il rapporto tra Berlusconi e le donne, no? Che, su cui spesso ci siamo fermati a scrivere, a riflettere, a rispondere, no? Concorda con quello che diceva la corrispondente Reuscher?
Ma guardi, nella sostanza sì, al netto delle vicende penali, poi hanno un valore francamente relativo, e poi se qualche volta è capitato, la sinistra ha pensato di usare vicende penali per scorciatoie di lotta politica, ha sbagliato. Berlusconi bisognava batterlo politicamente, come è capitato un paio di volte, e quando la sinistra aveva delle proposte, specialmente nel 96 con l'Ulivo, che era una vera proposta vincente, ma anche il Partito Democratico del 2008, perché prendere quasi il 34% significava avviare, era nato da pochi mesi, quindi questa è la strada. Dopodiché io su una cosa però...
Non lui, è d'accordo?
No, sono d'accordo. Sì. Però voglio dire che è stato un rapporto, come dire, di osmosi tra un certo senso comune e un messaggio che quotidianamente veniva lanciato dalle televisioni di Berlusconi. Nel senso che è vero, le televisioni, quei programmi, quel anche modo di presentare le donne, anche da Drive-In, che è un programma simbolo, e non solo quello, così via, forse anche Colpo Grosso, se non ricordo male, anche se prima era in una televisione privata più piccola. Però in ogni caso c'era anche un paese, e purtroppo c'è ancora un paese, che è maschilista, un paese che è patriarcale, e su cui, quando parliamo oggi delle tragedie, del dramma dei femministi, dei femminicidi, giustamente diciamo anche che bisogna lavorare profondamente sulla cultura, nella scuola, contro il sessismo, contro il maschilismo, che è presente. E evidentemente alcuni dei programmi delle televisioni private del Cavaliere hanno accentuato questo, però non è che è lui che l'ha trasmessa, purtroppo c'era già, e c'è stato quindi un rapporto di osmosi. Dopodiché sì, lui anche da quel punto di vista era un uomo del Novecento, le barzellette che raccontava, anche quelle con sfondo sessista, anche poco sopportabili per gli astanti, che almeno stando alle cronache era così, quindi un po' di sessismo, un po' di maschilismo, una cultura patriarcale, come del resto un po' era patriarcale il suo partito, perché al di là, anche qui, Berlusconi fece l'ingresso in politica parlando di rivoluzione liberale, il suo manifesto venne scritto da personalità della cultura liberale, penso a Colletti, penso a Pera, penso a Gianfranco Ciaurro, e potremmo continuare. Erano intellettuali che misero al servizio di un progetto la loro cultura. Solo che di liberale poi Berlusconi non ha avuto niente, non ha risolto il conflitto di interesse, ha fatto leggi ad personam o contra personam, ha fatto provvedimenti e politiche fiscali che di liberale avevano e hanno avuto poco. Questo è stato forse il fallimento. Sentivo poco fa, mi pare, Pietro Senaldi, quindi un giornalista di destra, che diceva: sì, ma in realtà diciamo di una rivoluzione liberale in Italia. La rivoluzione liberale in Italia non la vuole nessuno, non la voleva neanche Berlusconi, la enunciava. Ecco, comunque, dando buona la sua buona fede, che voleva davvero fare una rivoluzione liberale, se fosse stato vero, questo è stato il suo fallimento più grande.
Costanze Reuscher, prima di lasciarti, perché so fra l'altro che non sei a Roma in questo momento, cosa scrivono i giornali tedeschi in questo momento sulla morte?
Guarda, Cristiano, sai che io sono in movimento, non ho letto una mezza riga perché ero sempre in macchina.
No, io
non potevo leggere, ho parlato con tante persone ma non conosco i titoli, mi dovete scusare.
No, ma tanto avremmo... Sì, prego.
Che volevo aggiungere prima alla tua domanda, alla quale non ho risposto veramente, l'Italia ha tantissime qualità, è un paese pieno di gente che hanno grandissime qualità di tutti i tipi. Il peccato è che lui, l'uomo Berlusconi, il politico Berlusconi, ma anche l'uomo Berlusconi, ha diciamo dato un'immagine al paese che è più negativa, è stata più negativa di come lo è nella realtà, perché poi in realtà è comunque un sistema che ha una grande sinistra, anche che in parte appunto con Prodi e in altri governi poi dopo Renzi e così via ha governato, però questi personaggi non sono mai stati così tanto capaci di incidere sull'immagine del paese come Berlusconi e come lo fa ora Giorgia Meloni. Purtroppo dico, perché ci sono aspetti negativi, almeno per me, per la mia opinione politica, di questi politici, che hanno però molto molto segnato non solo il paese all'interno e la sua storia degli ultimi 30 anni, ma appunto l'immagine all'esterno. E questo è una cosa che io ho cercato sempre contro remare con quello che ho scritto e raccontato d'Italia. Ma la sinistra dovrebbe veramente pensare a questo punto, non solo a rivincere le elezioni, che è la cosa più importante, ma incidere con delle idee importanti, con dei leader importanti, in maniera che l'Italia cambia immagine, cambia di nuovo immagine, perché quando ha vinto Giorgia Meloni è stato un commento negativo. Ah, c'è di nuovo la destra. Quale destra? Post-fascista. Non c'è più Berlusconi, c'è questa destra. E quella destra che cerca sempre appunto di fare legge a persona come lo ha fatto Berlusconi, o di dare delle grandi facilitazioni sul fisco, di fare condoni, tutte le cose negative che si fanno in questo paese fanno molto rumore, mentre la sinistra non riesce a farlo.
Eh sì, e questo è uno degli elementi, insomma, dei temi sui quali si rifletterà nei prossimi giorni. Costanze Reuscher, grazie per essere stata con noi, una buona giornata, a presto.
Grazie a voi.
Arrivederci e grazie. Senatore Verini, allora siamo quasi in chiusura, messaggi tanti. Con le sue televisioni ha rincretinito buona parte degli italiani, scrive Igli. Berlusconi è morto, ma non il berlusconismo che ha rovinato l'Italia e per ultimo ci ha lasciato il regalo dell'Italia in mano a una destra estrema. Cosa pensa succederà adesso? Le chiede Nunzio. E poi Francesco, l'egregio onorevole Walter Verini, cosa pensa del futuro di Forza Italia senza Berlusconi? Ma c'è un futuro senza Silvio Berlusconi per Forza Italia?
Ma veramente questa è una domanda giusta, perché Forza Italia è sempre stata un partito molto, tra virgolette, padronale, ma non tanto, tra virgolette. Non risultano agli atti congressi da quando è nata, congressi veri, autentici, nelle quali possano essersi stabilite contendibilità. No. E quindi è evidente che è stato molto un partito personale. È un marchio, che con Berlusconi aveva ancora una sua attrattività. È possibile che adesso, finora Berlusconi però in nome di quel bipolarismo a cui non ha mai rinunciato, ha tenuto quel bacino, una volta più grande, una volta meno grande, ma l'ha tenuto sempre come collante della destra. Ecco, ma era Berlusconi che aveva queste caratteristiche e ha quell'attrattività. Senza Berlusconi è possibile che quel bacino possa muoversi, parlo innanzitutto del ceto politico, parlamentari, quadri dirigenti, possano guardare in parte alla Meloni, possano guardare in parte alla Lega e possono essere terreno di attenzione anche di forze in nome di questo mitico centro di cui tutti parlano ma che nessuno ha mai visto materializzarsi. Ecco, io mi auguro, lo dico sinceramente, che invece si consolidi una linea bipolare e aggiungo, temo l'avvicinarsi fra un anno pure delle elezioni europee con il sistema proporzionale, perché questo sistema proporzionale accentua la vocazione di ogni partito a mettersi contro il suo vicino, accade anche a sinistra, e questo potrebbe rendere più difficile e allontanare un bisogno urgente che, al di là della morte di Berlusconi, che la sinistra e il PD ha, quello di fare di tutto fin da adesso per cercare di lavorare insieme, almeno su certe questioni, tra le forze di opposizione.
Allora, un messaggio ancora. Buongiorno, ora che si sta chiudendo un trentennio della politica italiana, scrive Canio, con l'uscita dal campo di Berlusconi, che Dio l'abbia in gloria, sarebbe bene ricordare, prima che qualcuno comincia a salutare un grande statista, cosa è stato il berlusconismo e cosa ha significato per il nostro paese. Sarebbe bello riprendere il giudizio che ne diede Dacia Maraini tempo fa. Diceva più o meno che il berlusconismo è paragonabile al fascismo, ma più pericoloso perché più subdolo. Berlusconi e Forza Italia sono stati votati perché, come il fascismo, incarnavano l'idea di italianità. Condivide questo giudizio, senatore Verini?
Ma guardi, io ho già detto prima quanti danni secondo me ha fatto anche il berlusconismo. Citavo Gaber appunto sul berlusconismo in me e non il berlusconismo in sé, e quindi sì, però anche qui su questo trovo a volte una accentuazione più anti. Ora, noi dobbiamo opporci in generale, parlo nella vita politica, opporci, ma non dobbiamo mai essere una forza, non siamo nati per essere solo una cosa contro, siamo una cosa contro disvalori, politiche cattive, politiche di diseguaglianza, e siamo anche però per la lotta contro le diseguaglianze, siamo per i diritti dei lavoratori, i diritti sociali e i diritti civili, siamo per i diritti degli imprenditori che fanno il loro lavoro, degli artigiani, commercianti, siamo per chi vuole studiare, per chi vuole una sanità pubblica che funzioni. Ma questo è tanto per. Questo è. Quindi usare anche toni eccessivi, a volte ci vuole, quando ci vuole, però non deve essere la cifra, lo dico, questa è la mia opinione. Opposizione che diventa alternativa. Aggiungo anche un'altra cosa, mi pare di essere stato chiaro sul giudizio, come dire, culturale e anche sui danni di egoismo che le televisioni, certi programmi, certi messaggi quotidiani di Berlusconi hanno dato. Quest'idea del vincente a tutti i costi. Io ricordo, prima una telefonata ricordava quegli anni, quei messaggi. Io ricordo in quegli anni una pubblicità, non ricordo sinceramente a quale marchio fosse, nelle televisioni di Berlusconi si vedeva dei ragazzini in una pista di atletica. Questi ragazzini si preparavano ai nastri di partenza per una corsa. Era una pubblicità che pubblicizzava una sorta di corsi di formazione professionale, come dire, corri, raggiungi quel risultato per raggiungere i tuoi obiettivi nella vita. Si vedeva che i ragazzini si alzavano ai nastri di partenza e iniziava la corsa in quella pista di atletica. Saranno stati gli anni 80, i primi delle televisioni private di Berlusconi. E ricordo che a un certo punto uno di quei ragazzini nella corsa, nella pista, cadeva, inciampava, nella vita si inciampa, e non c'era uno dei suoi
che si fermava,
che si fermava a dargli la mano. Ecco, quello era un messaggio devastante. Quindi detto questo, e quindi così la penso anch'io, però attenzione, perché Berlusconi a modo suo, con dei disvalori, però in questi modi ha fatto egemonia. egemonia dal mio punto di vista negativa, quindi non va vista con snobismo. E allora il compito nostro è di, secondo me, dal punto di vista politico, sociale, culturale, è di una sinistra contemporanea di oggi, che però abbia la forza di vivere dove c'è la vita vera, dove i cittadini magari pensano anche che è meglio risolvere il problema da soli, ma magari andiamo a condividere i problemi. Se un cittadino gli diciamo che ci vuole la rivoluzione ambientale, e ci vuole, però ha paura del fatto che non ha i soldi per comprare una macchina green e magari la sua macchina a gasolio non andrà più in moto fra qualche anno, bisogna andare da quel cittadino ad aiutarlo e fargli capire, aiutandolo, che la rivoluzione ambientale è una cosa che è importante anche per lui. Cioè non bisogna pensare che basta dire le cose, bisogna condividerle con la vita vera, come ha fatto Berlusconi a suo modo, instillando e raccogliendo, promuovendo, propagandando ideali del vincente, dell'egoismo a tutti i costi, che sono dei valori contrari a quelli della sinistra. Però non possiamo guardarli con la puzza sotto il naso da lontano, no? Dobbiamo la sicurezza. Oggi qui parliamo anche, se vogliamo, di Salvini, della Meloni. La sicurezza è un fatto di sinistra, non è un fatto di destra, perché i ricchi hanno i muri alti, hanno le guardie del corpo, hanno le polizie private, i ricchi. I poveri che vivono magari nei quartieri periferici dove c'è più delinquenza, sono meno sicuri. Ecco, allora se hanno paura, se c'è uno scippo a una donna amplificato da quelle orrende trasmissioni di Rete 4 e così via sugli scippi, sembra che l'Italia sia solo un paese di scippi in metropolitana. Sì, certo, ci saranno, ma la percezione, ecco, noi non dobbiamo schifarci, dobbiamo capire e dare delle risposte di sinistra, sociali ai temi della sicurezza, non delle risposte securitarie, ma senza ignorarle, perché altrimenti rischieremmo di allontanarci dal cittadino quotidiano, soprattutto dai più fragili.
Senatore Verini, allora grazie per essere stato con noi, le auguro naturalmente una buona giornata e buon lavoro, e noi completiamo, diciamo così, questo filo diretto che oggi abbiamo dedicato alla scomparsa di Silvio Berlusconi, parlando del rapporto tra Berlusconi e la televisione, che cosa questo ha significato per tutta la sua esperienza politica. Abbiamo chiesto questo a uno dei più grandi esperti di TV, che è fra l'altro una delle firme di Radio Immagina, il professor Stefano Banassone, e questo è quello che ha risposto, sentiamo.
Direi che prima di parlare subito della televisione di Berlusconi si dovrebbe andare a immaginare il rapporto fra il ragazzo, il giovanotto Berlusconi e l'idea di paese che era maturata dentro di lui e che dalle sue prime attività era molto evidente. Il paese è pieno di persone che hanno più o meno denaro, che sono pronte a spenderlo se qualcuno anticipa i loro desideri. Anticipa la coscienza di bisogni che ancora la gente non percepisce, ma che sono maturi. La sua università, più che in Italia, secondo me, è stata negli Stati Uniti, dove lui ha trascorso, si tende a trascurarlo, molto tempo, esaminando da vicino gli insegnamenti di Madison Avenue, insomma, della società del consumo, che negli Stati Uniti era visibile sotto gli occhi di chiunque avesse voglia e modo di osservarla, lui ce l'ha avuti, e che inevitabilmente si sarebbe rovesciata anche in Italia a distanza di qualche anno, perché c'era un divario nei tempi di sviluppo dei due paesi. Lui ha visto questo e si è messo a cavallo di quest'onda della storia, che era facilmente prevedibile. Da qui il fatto di portare negli affari la esperienza del consumatore, come dicono oggi gli inglesi, si dice per riguardo ai social, la user experience, al centro di ogni ragionamento economico e inevitabilmente anche politico. Cioè quello che contava era cogliere lo spirito delle persone e concretizzarlo poi in merci simboliche. Le merci simboliche potevano essere le case di quella specie di presepe per ceto medio tutto impettito, che Milano 2, Milano 3, qualcuno lo prendeva in giro, Milano 20, dalle parti di Cesena e cose di questo genere. Però alla fine, se uno ha mai fatto due passi dentro quegli agglomerati, ha visto apparecchiato un'idea di mondo, un mulino bianco su misura esattamente dei redditi di coloro a cui erano destinate quelle case. Quindi la stessa ricetta l'ha applicata alla televisione, a cui è arrivato non per primo, non è stato il primo a tentare a fare lo sbarco in televisione, lui veniva dai mattoni. Però è stato il primo a capire che la televisione, il primo a non avere tra le, stavo per dire tra le scatole, beh lo ribadisco, l'eredità di altre editorie. E quindi in condizione di poter fare una televisione sciolta da debiti con culture precedenti e puramente autoreferente. Autoreferente su cosa? Sulla risposta del consumatore. Per cui... io non so quali strumenti adoperasse, non so quali ricerche sociologiche o indagini fossero necessarie, secondo me non serviva neanche un granché, bastava essere stati negli Stati Uniti, e non è che lui abbia rimbecillito gli italiani, perlomeno non più di quanto gli italiani non fossero, non tutti, buona parte, non fossero più che pronti a farsi rimbecillire, se quello è il rimbecillimento. Lo slogan "torna a casa in tutta fretta, c'è il biscione che ti aspetta" è la promessa di un mondo. Cioè noi siamo il tuo pub, quello a cui torni, ti trastulli, ti imbriachi di un rispecchiamento di te stesso, no? E chiudi la giornata e dormi tranquillo, magari solo col pensiero delle cambiali da pagare. E qui sulle cambiali da pagare e principalmente sulle tasse, no, si è innestato poi l'operazione successiva, che è la definizione della politica di Forza Italia, che è la proiezione politica del modello televisivo, come tutti sanno, ma basata esattamente sul criterio di cogliere il paese, non di manipolarlo. E il fatto che si sia perso così tanto tempo contro il grande manipolatore è stato un effetto della impreparazione culturale della sinistra di stampo illuministico, diciamo, io sono un tifoso dell'illuminismo, ma della sinistra un po' prigioniera dei suoi punti fermi storici, traduceva quel che avveniva come degrado anziché come sviluppo, anche se non ti piaceva.
E così appunto il professor Stefano Balassone su Silvio Berlusconi e la televisione. Allora, prima di chiudere anche questo filo diretto, ancora un messaggio, è firmato da Stefano Bronzini, che scrive al 342 14 26 902: anche se non condivido niente del suo pensiero e dei suoi modi, dei suoi insulti, attacchi generici ai comunisti, faccio le condoglianze ai tanti concittadini che ci hanno creduto, e mi auguro che riprenda una politica di contenuti e non più di battute e slogan pubblicitari. Vi ricordo anche che il feretro di Silvio Berlusconi è stato trasportato questa mattina a Villa San Martino ad Arcore. La camera ardente sarà allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese a partire da domani, e poi mercoledì nel Duomo di Milano si svolgeranno i funerali di Stato, funerali ai quali parteciperà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Noi ci fermiamo qua, io ringrazio naturalmente Elena e Daniela la parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda il lavoro allo streaming. Vi ricordo che con il filo diretto ci ritroveremo domani qualche istante dopo le 13. Da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata e a presto.
pagina. Dalla parte delle persone.